ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Dottor Mazza, buongiorno, ma quanto è simpatico lei. Lei è, io mi diverte troppo, veramente mi piacerebbe averla come amico, così proprio come per dire delle cose serie e delle cazzate.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sì, altro che l'occhio della tigre, qui è l'occhio dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere un pochino più attento. Mi pare che abbia perso di vista un po' qualche situazione nel bergamasco.
Perso di vista non è male.
Ecco, perché un'altra freddura come quella dell'altro giorno sull'INPS.
Eh sì, perché l'INPS manda in pensione il PIN dispositivo. Ve l'abbiamo detto, ma ve lo ripetiamo, perché ci piace ripetere questa freddura. Dal primo di ottobre l'INPS non rilascia più il PIN dispositivo.
Contratto da comica è pronto, vado a lavorare con Leonardo Manera. Ma prego, agevoliamo la notizia del giorno.
E guarda, con il cuore un pochino a pezzi, perché sai che quando ci sono questi eventi il mio cuore, come dire, normativo tributario
sanguina
è addolorato. Allora hanno pizzicato, cioè hanno finalmente visto,
esatto, hanno finalmente pizzicato, sottolineerei,
un ottico che per 16 anni però si spacciava per oculista, e già fin qui va bene, ci sarebbero n reati. Comunque va bene, oltre 2000 visite a 600 pazienti, ma qui viene, sì, diciamo, il clou: senza rilasciare fattura.
No, aspetta, lui rilasciava tanto di diagnosi, ricette per farmaci, prescriveva esami specialistici e l'onorario previsto per ogni prestazione era un po' flat, 50 euro a visita. Qualunque cosa dovesse fare valeva 50 euro.
Sì, ma la notizia viene precisata così: 50 euro a visita, rigorosamente, mi verrebbe da dire religiosamente, come le pagine di norme e tributi,
sì,
religiosamente senza fattura.
Ecco, però finalmente la Guardia di Finanza si è messa gli occhiali, quella di Bergamo, e ha bussato alla sua porta, dicendo: ma signore, mi scusi, lei ha intenzione di continuare così oppure vogliamo metterci in regola?
Dunque, risulterebbe che tra il 2004 e il 2020 questo signore avrebbe fatto oltre 2000 visite, i pazienti calcolati sono 632 e dal 2008... non risultano a suo carico dichiarazioni, ecco, dei redditi.
Allora, va bene la sua scelta di mantenersi anonimo agli occhi del fisco, ma quello che ci stavamo chiedendo con Mauro Meazza prima della partenza della nostra diretta è: ma tra queste 2000 persone che lui ha potuto, no, più di 600 pazienti che ha potuto visitare in queste 2000 visite, ma non ce n'era uno che gli ha chiesto la fattura, che si è insospettito di questo comportamento, che avesse un'assicurazione privata con la quale appunto dovesse interagire per scaricare l'importo della visita oculistica? Ma
è strano.
Insomma,
è strano.
Il sistema della connivenza è
bisognerebbe
curioso,
trattandosi di un oculista, vederci chiaro, anzi di un finto oculista.
È proprio vero, come ha detto l'ascoltatore, che sei simpatico, insomma, che lui vorrebbe tanto come amico, ma sei solo amico mio, qua non ti cedo volentieri.
Lo ringrazio molto e rassicuro tutti, non è un parente, quindi non l'ho fatto per lucrare, magari, che si sa, un aumento di stipendio, qualche particolare prebenda qui nel gruppo 24 ore. Di che parliamo oggi? Di bello?
È mercoledì, non te lo ricordi?
Ah, caspita, è vero, come dimenticare? Oggi parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro con l'ausilio degli specialisti di INAP. Nella prima parte faremo un punto invece sul lavoro dei giovani quando tentano di mettere un piede in azienda attraverso la modalità del tirocinio dello stage, ma anche gli stage stanno crollando nel nostro paese. Ha fatto una ricognizione la Repubblica degli stagisti e ve le racconteremo. Per quello che riguarda invece l'indagine INAP che vi presentiamo oggi, parliamo un po' delle difficoltà che hanno attanagliato tutte le famiglie italiane durante i mesi di lockdown. Lo sapete, uomini e donne, lavoratori e lavoratrici che hanno dovuto praticare il regime dello smart working con un po' che difficoltà. Ma l'INAP che cosa ha scoperto? Il rientro al lavoro come è stato per queste persone?
È stato, diciamo, un po' a discapito, cioè sono riemerse le questioni di genere che sono note e sembrano addirittura essersi un pochino riacuite, verrebbe da dire. Ma presentiamo in anteprima una ricerca, quindi se volete poi interagire con noi, i numeri di telefono sono quelli abituali: Oggi, come vi abbiamo detto, parliamo di lavoro in diverse accezioni. 800 24 00 24 il nostro numero verde, 349 238 6666 è il numero per inviare SMS o WhatsApp. Dall'altra parte del vetro, vigili e attenti come sempre, Claudia Schiattone, e davanti a Claudia, proprio al di là immediato del vetro e davanti a questa panoplia di tasti e tastini, Gianmarco Ferronato, che rende possibile questo miracolo, le nostre voci che vi arrivano in diretta. Abbiamo un GRR, un giornalino radio del risparmio?
Ma non solo ce l'abbiamo, parte con una notizia che ti piacerà quasi quanto quella dell'oculista invisibile al fisco.
Non mi è piaciuta.
Aveva il mantello di Harry Potter, quello che rende invisibili. Via.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
No, qua, cioè, tu mi stai dicendo che io devo aprire l'Atlante geografico come quello del lavoro di INAP della settimana scorsa e non trovo più le isole Cayman? Ma
no,
stiamo
no,
scherzando?
No. Allora, aspetta, devi sapere, ci sono tante liste nere, tante, insomma, più liste nere dal punto di vista del fisco. C'è la lista nera nazionale della nostra agenzia delle entrate, c'è la lista nera dell'Unione Europea, c'è la lista nera che fa l'Ocse. Poi a volte, per darsi un tono, si dice che sono blacklist, però la sostanza è la stessa. Allora, che cosa è successo? Che la Unione Europea ha deciso che le isole Cayman, che sono tradizionalmente considerate paradiso fiscale, direi quasi per antonomasia, sono un arcipelago nel Mar dei Caraibi, ecco, non saranno più nella blacklist dell'Unione Europea, quindi non saranno più fiscalmente non cooperative. Questo è il giudizio che si dà, cioè, insomma, se tu chiedi: ma per caso quel finto oculista di cui si parlava
esatto,
non è che aveva dei soldini da voi? Ecco, le Cayman ti rispondono, dice l'Unione Europea, adesso ti rispondono, sono diventati più cooperativi. Invece hanno detto, sempre il Consiglio dell'Unione ha detto, invece Anguilla e Barbados, che erano nella lista nera, ne erano uscite perché si erano mostrate cooperative, adesso ci rientrano perché non si sono comportate bene. Quindi di nuovo dietro la lavagna, verrebbe da dire, ovviamente una lavagna nera. Tutti i particolari naturalmente in cronaca sul Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro.
Allora, invece volevo raccontarti che l'INPS segnala un nuovo, l'ennesimo tentativo di truffa tramite mail a sua firma, e quindi ieri con una comunicazione l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha voluto avvisare tutti i suoi utenti di fare attenzione a questa nuova mail di phishing che utilizza il nome INPS per ingannare i destinatari appunto del messaggio e indurli ad aprire questo file allegato che contiene un agente virale. Quindi fate molta attenzione se vi arriva una comunicazione IMSS che, come dire, vi puzza un po', che può essere un po' anomala. L'oggetto della email, come il nome dell'allegato, precisa proprio l'IMSS in questa nota che richiamavo poco fa, può variare, per cui si invita a diffidare di queste comunicazioni ignorando mail di cui non è possibile accertare l'origine. Non aprite allegati dei quali non avete certezza appunto della provenienza. Cashless, smartphone, pagamenti veloci. Ci sono delle
andati,
belle notizie.
Ma sai che dovremmo forse trovare anche dei termini nazionali, perché siamo stati più reattivi del resto del mondo noi in Italia. E l'ho
vabbè,
letto...
cashless, meno contante, senza contante, non utilizziamo il contante.
Smartphone è il telefonino, però quello di ultima generazione.
Furbo.
Sì, quello che ti fa fare tante cose, ti fa anche vedere, che so, l'internet, anche sentire i podcast di Radio 24, vai sul sito www.radio24.it oppure ti scarichi là app e così puoi sentire Due di Denari pure non in diretta ma in differita.
Ed è gratuito, pensate?
È incredibile tutto questo, ma al netto di tutta questa generosità, la notizia, e ce l'ha fornita oggi Pierangelo Soldavini dalle pagine Sole 24 Ore, che l'Italia è andata meglio degli altri paesi, perché durante l'emergenza, la pandemia, il lockdown, le quarantene e così via in tutti i paesi, c'è stata una gelata anche sui pagamenti digitali. I pagamenti digitali sono crollati del 22% nei primi sei mesi del 2020, lo dice McKinsey. In Italia invece le transazioni digitali sono sì calate, ma del 6,3%, quindi un calo che è addirittura inferiore al calo che abbiamo registrato per i consumi. Quindi in un certo senso c'è un aumento di interessi, di curiosità, di utilizzo, tale che ha frenato la caduta.
Allora, senti, ieri, come sai, dal Senato c'è stato il via libera al decreto agosto. Ci sono tante misure dentro, tante riguardano anche il mondo del lavoro, magari adesso pescando di fiore in fiore, come dice Mauro, ve ne daremo alcuna, ma a me ha colpito questa e io vorrei che tu, Mauro, me la spiegassi un po'. Perché? questo provvedimento ha autorizzato le vendite in liquidazione per tutti gli esercizi non alimentari che abbiano scorte da smaltire a causa del lockdown. Sappiamo che tanti negozi sono stati chiusi, l'abbigliamento poi ad un certo punto ha potuto anche riaprire, soprattutto quello per bambini, ti ricorderai, no? È stata una delle prime misure. E però insomma tanti sono stati chiusi e quindi ci sono tante eccedenze da smaltire. E allora queste scorte da smaltire che si sono arricchite durante il lockdown potranno essere rimesse in vendita appunto con queste vendite in liquidazione che potranno durare 6 settimane e dovranno partire entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza. Allora, lo stato di emergenza è stato prorogato dovrà essere prorogato fino alla fine di gennaio.
Esattamente.
E quindi questi si devono tenere ancora ste scorte fino alla fine di gennaio. Ma che significato ha sto provvedimento dentro il decreto agosto?
Ma probabilmente questo è stato scritto prima della previsione di allungamento dello stato di emergenza e quindi l'idea era di arrivare nelle giornate di dicembre.
Perfetto, quindi da gennaio in avanti potremo comprare gran maglioni di cashmere insieme al costume per andare in bagno, perché questi intanto avranno un accumulo di roba che non finisce più, poveracci.
Ma aspettiamo, Deborah, io te lo dico sempre, aspettiamo la Gazzetta Ufficiale, perché il pasticcio potrebbe anche essere superiore a quello che stai dicendo tu. Quindi arriviamo con un testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, poi lì allora vedremo bene quando e come si potranno mettere in vendita queste scorte,
giacenze
che sono residuate dal periodo
e che sono diventate quarantena. Delle montagne. A proposito di pasticcetti, raccontiamo l'ultimo. Questo tanto si verifica ogni anno, è una grande tradizione, un evergreen, una grande certezza per noi tutti, e c'è la consulta dei CAF che si lamenta che non ha più soldi per andare avanti, e quindi se tu ci dovessi andare domattina per farti rilasciare il tuo ISEE, non so se te lo possono fare.
Sì, perché come segnaliamo tutti gli anni, e i CAF poi lo segnalano spesso anche qui a Due di Denari, le mansioni da svolgere aumentano, ad esempio gli ISEE, le certificazioni ISEE, ma poi le dichiarazioni dei redditi, le varie dichiarazioni, i vari ausili che possono venire dai centri di assistenza fiscale aumentano di anno in anno, ed ecco che i CAF lamentano appunto che non ci sono sufficienti risorse. E allora anche quest'anno segnalano che dal 9 ottobre, insomma, di fatto finirebbero i fondi. Uso il condizionale perché poi di solito in extremis arriva qualche correzione e tutto prosegue fino, diciamo, al prossimo anno.
Senti, prima del nostro sportello reclami devo leggerti questo messaggio su WhatsApp. Magari trovassi qui a Lecco un oculista che fa la visita a 50 euro senza ricevuta. La visita qua costa minimo 120 euro, immagino senza ricevuta lo stesso, ma mannaggia.
Vabbè, dillo a due di denari.
Beh, vi racconto la mia esperienza. Mio papà ha richiesto mesi fa, un anno fa circa, un fido pensionato, gliel'hanno concesso solo se faceva un'assicurazione vita che si chiama protezione conto, e l'ha fatta, 18 euro all'anno. Mio papà a giugno è mancato, ora abbiamo richiesto all'assicurazione di coprire il fido, 3.000 euro, ci hanno risposto che l'assicurazione copriva solo se il contraente avesse avuto un infortunio. Ma mio padre era pensionato, perché la banca gli ha fatto un'assicurazione infortuni e non sulla vita? Ora, essendo noi eredi, dobbiamo pagare questo fido. Secondo me è una truffa. Michele da Torino.
E infatti l'antitrust ogni tanto interviene multando le compagnie, le banche o le finanziarie che erogano prestiti e ci agganciano anche delle formule assicurative che non hanno nessuna pertinenza con il finanziamento erogato. L'ultima in ordine di tempo è stata la multa inflitta dall'antitrust a Compass, proprio per aver fatto esattamente quello che ha raccontato l'ascoltatore. Per cui fate attenzione, se la banca vi dice intanto che l'assicurazione è obbligatoria rispetto al finanziamento, sappiate che non lo è una garanzia per voi, certamente anche una garanzia per la banca che si tutela dall'eventuale insolvenza del contraente, però non è obbligatorio. Andate a vedere bene nel dettaglio che cosa vi propongono
e quali sono le coperture, le garanzie che vengono coperte, perché in questo caso veramente sembra un caso proprio di mala attribuzione. Quindi o chi ha proposto l'assicurazione non si è spiegato e quindi non l'ha fatto capire, o proprio non si voleva spiegare, verrebbe da dire. Spiace, perché purtroppo poi queste cose aumentano la diffidenza, di cui abbiamo parlato ieri.
Bravo.
Nella nostra puntata di Alfabeto del Risparmio, che potete ritrovare, guarda un po', sempre sul sito di Radio 24, nella nostra sezione.
E adesso apriamo con il lavoro e sentiamo un po' come se la passano i ragazzi.
Parliamo di lavoro.
Beh, non se la passano tanto bene, soprattutto quelli che avrebbero l'ambizione di cominciare a mettere un piedino in un'azienda, magari attraverso la formula del tirocinio e dello stage, ma il lockdown, insomma, ha messo in seria difficoltà anche questo istituto, questo strumento, come ci racconta la amica Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della testata giornalistica online Repubblica degli Stagisti.it. Eleonora, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno e buongiorno a tutti.
Che cosa hai scoperto?
Allora, noi abbiamo scoperto che gli stage nel 2020 sono crollati, si sono letteralmente dimezzate le opportunità a disposizione dei giovani per mettere il primo piedino, come dicevi tu, Deborah, nel mondo del lavoro.
E il crollo è particolarmente significativo, perché ci sono dei dati, appunto, che vanno a confermare quello che non poteva essere altrimenti, verrebbe da dire: calo della produzione industriale, calo dei consumi, calo delle opportunità anche formative, perché poi di questo stiamo parlando, è così, Voltolina?
Esattamente, diciamo che la notizia appunto non sorprende, ma fa impressione vederla confermata dai dati ufficiali che noi della Repubblica degli Stagisti siamo riusciti a ottenere dal Ministero del Lavoro. Quindi veramente il calo è stato del 4%, stiamo parlando di dati.
Eleonora, aspetta lì perché ti sentiamo malissimo, magari posiziona un po' meglio, se possibile, la bocca vicino al telefono.
No,
aspetta
lì,
perdiamo un po' di tempo noi adesso.
Richiamiamo,
ma i numeri
li possiamo anticipare, sì. Intanto che richiamiamo Eleonora Voltolina. Allora, il calo nel primo semestre del 2020 degli stage, meno 48%, i numeri effettivi sono 96.376 stage nel 2020 contro stesso periodo del 2019 185.152, quindi effettivamente un dimezzamento delle opportunità di formazione, di completare una formazione che gli stage riescono a garantire.
Credo che la telefonata si stia ripristinando con difficoltà, adesso non riusciamo a capire per quale motivo appunto non ha una buona qualità. Questo però è un peccato, parlavamo del piedino per entrare in azienda, già spesso commentiamo tutte quelle modalità che possono essere utilizzate nel rapporto fra impresa, naturalmente giovani generazioni, per fare le prime esperienze formative, stage, tirocini, staffette generazionali, apprendistato. Mauro, questo naturalmente è un peccato, ma d'altronde non potevamo forse aspettarci niente di diverso per come è andato il mercato del lavoro, con le aziende che hanno dovuto fare i conti con questa pandemia, una crisi micidiale senza alcun precedente. È chiaro che magari l'ultimo pensiero è quello di dare un'opportunità ai giovani. Eleonora, abbiamo menato il can per l'aia, nel frattempo appunto adesso ti sentiamo molto meglio. Abbiamo fatto noi il raffronto fra i numeri attuali e lo stesso periodo di tempo dello scorso anno, registrando questo dimezzamento, meno 48%. Dal punto di vista delle aziende che sono state più in difficoltà ad accogliere ragazzi con questa formula, avete fatto una ricognizione anche su questo, una ricognizione qualitativa, diciamo?
Esattamente, noi siamo riusciti anche a dare diciamo una fotografia più dettagliata. Il maggior calo si è verificato nel settore degli alberghi e dei ristoranti, e questo ovviamente riguarda anche il fatto che sono stati chiusi i trasporti, sono state chiuse le attività turistiche, e quindi tutto il settore ricettivo turistico ha subito veramente un forte impatto. A sorpresa invece la pubblica amministrazione, quindi gli stage nell'istruzione, negli uffici pubblici, sono quelli che sono diminuiti di meno, però io penso che questo abbia anche a che fare col fatto che in questo grande gruppo di attività ci sono anche gli ospedali e i laboratori di analisi cliniche.
Però insomma, quindi il pubblico ovviamente ha tamponato le difficoltà del privato.
Un pochino. Poi altri dati interessanti sono che a livello anagrafico questo calo è tra virgolette democratico, cioè non c'è un calo maggiore tra le opportunità per i giovanissimi oppure per i giovani oppure per i più grandi, però noi pensiamo che sia interessante far notare che c'è un piccolo calo delle opportunità per le donne, quindi per le stagiste femmine, e invece un 4% in meno di opportunità per le donne di fare stage e un 4% in più per gli uomini. Ora, siccome il tirocinio è sempre stato uno strumento che è riuscito a sfuggire a quelle discriminazioni di genere che invece affliggono il resto del mercato del lavoro, e quindi anche un po' a sorpresa negli anni noi abbiamo verificato che le opportunità per gli stagisti erano giuste sempre al 50-50 oppure 49-51, cioè c'era veramente una pari opportunità per i giovani di accedere al mondo dello stage. Mentre io penso che questi dati, che sono particolarmente evidenti nel secondo trimestre, quindi tra aprile e giugno, ci debbano fare stare sull'allerta.
Assolutamente.
Perché sarebbe...
Eleonora, no, devo interromperti perché abbiamo la seconda parte della trasmissione che preme alla porta, e quindi però volevamo ringraziarti perché ci hai dato un assist perfetto proprio per la seconda parte del programma.
Perché parleremo infatti di conciliazione vita-lavoro. Io ricordo, in chiusura di questo collegamento con Eleonora Voltolina, che ricordo fondatrice e direttrice della testata giornalistica online Repubblica degli Stagisti, sul loro sito repubblicadegliestagisti.it c'è anche una interessantissima mappa italiana che fa vedere dove i tirocini sono calati di più regione per regione. Quindi
perfetto,
fate un giretto anche sul sito. Grazie Eleonora Voltolina.
Grazie, promettiamo di tornarci. Mi giro un attimo se non ti dispiace.
Esatto, concentrati perché è il momento delle borse.
I soldi sotto il materasso e basta.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Parliamo di lavoro con INAPP.
Parliamo di lavoro con INAPP come ogni mercoledì ormai, perché è un appuntamento che già abbiamo presentato in diverse occasioni. Quest'oggi parliamo di conciliazione vita-lavoro e devo dire che, come ha segnalato Deborah prima dell'aggiornamento dai mercati finanziari, la prima parte della trasmissione ci ha dato un assist fantastico. Non l'avevamo preparato, ma forse se l'avessimo preparato non sarebbe uscito così bene. Viene da dire. Perché Eleonora Voltolina della Repubblica degli Stagisti ci ha detto: guardate, per la prima volta vediamo un disallineamento tra tirocini per ragazze che calano del 4%, tirocini per ragazzi che invece aumentano. Quindi in un crollo generalizzato dei tirocini, però si sono difesi meglio, viene da dire, quelli destinati ai maschietti meno gli altri. Siccome parliamo di conciliazione vita-lavoro,
ai tempi del Covid
e appena finita la quarantena, perché abbiamo l'opportunità di presentare in anteprima, cara Deborah, ben due ricerche che si stanno ultimando proprio in sede all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, allora sottoponiamo questo dato subito a due esperti. In particolare do il benvenuto a Valentina Cardinali, ricercatrice INAPP, che è responsabile del gruppo di ricerca Prospettiva di Genere nel mercato del lavoro e nelle politiche pubbliche. Quindi diciamo che più in tema di così non riuscivamo, dottoressa Cardinali. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, la vostra ricerca sta analizzando, perché ancora non è ultimata, credo che sarà ultimata per la fine del mese di ottobre, giusto?
Sì, esatto.
La vostra ricerca sta analizzando che cosa è successo quando, diciamo così, ci hanno liberati dal lockdown, quando è finita la quarantena, il confinamento obbligatorio, e siamo tornati, magari parzialmente, magari non tutti, al lavoro, ai posti di lavoro. Cos'è successo dal punto di vista della conciliazione vita-lavoro, delle questioni di genere, donne, uomini, come sono andati i meccanismi, che cosa sta emergendo?
Sì, dunque, un periodo questo abbastanza delicato. Abbiamo voluto posizionare la ricerca proprio nel periodo più difficile, quando parte qualcosa che si sa dove inizia e non si sa dove va a finire sostanzialmente. la fine del lockdown e la ripresa di un qualcosa che non è un ritorno alla normalità, è un qualcosa che, come vediamo, tutti i giorni si sta costruendo e va, diciamo, avanti di decreto in decreto. È una fase complessa, è una nuova fase di convivenza sociale, una ripresa di attività produttiva, ma c'è anche una riorganizzazione della vita sociale da tenere in conto. Per cui, come ogni processo sociale, questa fase non è neutra. Ha ricadute diverse su uomini e donne, un po' come tutti i processi sociali, per come sono vissuti, interpretati e ricevuti dalle diverse categorie di destinatari. Ma in questo momento è particolarmente importante adottare quello che l'Unione Europea chiama gender assessment, cioè mettere le lenti del genere, cioè guardare i fenomeni guardando a che ricadute hanno su uomini e su donne, perché questo è il momento di costruire politiche just in time, cioè soluzioni, valutazioni, insomma è una situazione abbastanza dinamica che va osservata e tamponata per quanto possibile. Quindi noi, inserendo la ricerca proprio in questo preciso momento di riavvio di qualcosa, andiamo a leggere i cambiamenti e, come giustamente anticipava lei, su uomini e donne la situazione è in realtà assolutamente diversa. Che cosa accade? Diciamo che questa è una ricerca ovviamente di carattere qualitativo, è stata rivolta a uomini e donne di più di 18 anni, occupati sia dipendenti che autonomi e indipendenti, online secondo la modalità codificata praticamente in questo periodo, e sostanzialmente su le 780 interviste che abbiamo effettuato, con una percentuale 80-20 di maschi, femmine, dipendenti e indipendenti, che cosa è venuto fuori? Le prime anticipazioni di quello che, come ricordava lei, sarà un rapporto disponibile a breve. Allora, uno, gli anglosassoni direbbero men first, cioè che cosa è accaduto in questa fase di transizione? Prima gli uomini, sono rientrati prima e di più al lavoro fuori casa, nonostante poi il profilo contrattuale magari fosse in qualche modo analogo. Perché? Che cosa è successo? È successo che incide tantissimo il tema che poi è il tema di oggi, no, della trasmissione, cioè la conciliazione vita-lavoro, ovvero come il cosiddetto care burden, ovvero i carichi familiari pesano e incidono sulla partecipazione al lavoro.
Perché noi spesso diciamo, scusi la interrompo ma solo per precisare, prego, questo care burden non è solo la cura dei figli, ma comprendiamo anche ad esempio la cura dei genitori, la cura dei congiunti che possono essere bisognosi di assistenza.
Da cui deriva il concetto della generazione sandwich, nella quale ci troviamo un po' tutti questi, noi a questo consesso di questa mattina, ritengo, dottoressa Cardinali. Sì.
Assolutamente sì, benvenuti nella generazione sandwich, sì, che comprende tutti, ma prevalentemente le donne tra i 35 e i 45 fino ai 54 più o meno, in cui proprio effettivamente come un panino siamo schiacciati dal lavoro di cura e assistenza a figli da un lato, anziani o bisognosi dall'altro, una compressione che a volte è simultanea, e questo avviene solo sul panino femmina, ahimè. Il panino maschio ha una componente, diciamo, ha un effetto diverso. Ma perché è importante questo che lei stava ricordando? Perché il care burden e quindi i carichi familiari sono uno dei fattori che determinano l'attuale configurazione nel mercato del lavoro, perché noi non dimentichiamoci che siamo comunque un paese che ha il tasso di occupazione femminile più basso in assoluto, ma siamo anche l'ultimo paese per tasso di fecondità. E nonostante questo quadro quasi drammatico, la presenza di carichi familiari continua ad avere un impatto dirompente sul lavoro delle donne, sia a livello nazionale sia, come conferma la nostra ricerca, vi dicevo, se in una fase di transizione, laddove c'è una possibilità di scelta all'interno della coppia, dell'ordine del rientro al lavoro, noi abbiamo verificato sui rispondenti che molto spesso l'ordine di chi rientra prima è il risultato di un accordo familiare, e questo accordo familiare, ci dicono le intervistate.
Voi in realtà utilizzate il concetto dell'accordo con il partner, che secondo me è ancora più sottile.
Esatto. Perché diciamo che da un punto di vista proprio metodologico, noi abbiamo intervistato sia uomini che donne, facendo rispondere a loro su quello che è il loro vissuto personale e su quello che è il loro vissuto di coppia. Quindi abbiamo incrociato effettivamente come la percezione di uomini e donne rispetto a questo tema e il vissuto di uomini e donne rispetto a questo tema in questo periodo di transizione si stia sviluppando. E purtroppo da questi incroci è venuto fuori che i risultati relativi sia ai rispondenti maschi che ai partner maschi sono similari, Idem per la questione, diciamo, di genere femminile. E questo che vuol dire? Come dicevo, insomma, nel momento in cui c'è da fare una scelta, chi ritorna a lavorare fuori casa e chi resta a casa ad occuparsi del carico familiare, uno o plurimo, come vogliamo definirlo, sono prevalentemente le donne.
C'è anche un altro grande convitato di pietra in questa conversazione, dottoressa Cardinali, le do l'assist per continuare dopo la nostra pausa, che anche lo stipendio, se ce n'è uno che pesa di più, è quello che naturalmente ha la prevalenza, anche chi torna al lavoro, quello che guadagna di più, e guarda caso un po' chi è quasi sempre.
Non capisco perché mi guardi così fissamente, adesso faremo subito una verifica, parliamo con l'ufficio personale. Intanto saluto, chiedo un attimo di pazienza anche al dottor Alessandro Rizzo, che è pure in collegamento con noi, ricercatore INAP anche lui, lo sentiremo nella seconda parte, nell'ultima parte della trasmissione, prima c'è il traffico.
Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine.
Due di denari.
Stiamo parlando di conciliazione vita-lavoro con INAP, perché è lo spazio Parliamo di Lavoro con INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, e ne stiamo ragionando basandoci su due ricerche che ancora non sono concluse, quindi vi stiamo anche dando, insomma, delle indicazioni in anteprima. Ci aiutano la responsabile di un gruppo di ricerca proprio sulle prospettive di genere, la dottoressa Valentina Cardinali, collegato con noi, gli do il benvenuto e gli chiedo ancora un attimo di pazienza, il dottor Alessandro Rizzo, pure ricercatore INAP, sempre nella struttura Lavoro e Professioni. Buongiorno dottor Rizzo, grazie della sua pazienza.
Buongiorno, d'accordo, aspetto silenziosamente.
D'altra parte, anche per galanteria, visto che stiamo parlando di conciliazione vita-lavoro, almeno un po' di galanteria, quindi la precedenza alle donne è dovuta. Però mi interessava riprendere, Debora, questo spunto che tu hai dato proprio in chiusura. Le dinamiche retributive continuano a essere spostate a favore degli uomini, ma questo, dottoressa Cardinali, perché c'è un problema normativo? Abbiamo bisogno di qualche ulteriore spinta, restyling di leggi, di applicativi normativi e qualcosa del genere?
Assolutamente no, noi siamo un paese in prima linea per quanto riguarda l'apparato normativo. Nello specifico dei differenziali retributivi di genere è un tema che ci porterebbe lontano, lontanissimo, però ha una sua attinenza con il tema della conciliazione vita-lavoro. Il differenziale retributivo si forma in tante parti della vita professionale, per cui non basta una legge che dice non bisogna effettuare disparità retributiva, no, perché non, la legge non serve, bisogna andare a vedere le dinamiche. Molto spesso in che modo la conciliazione vita-lavoro squilibrata, diciamo così, tra uomini e donne incide poi sullo stipendio, sulla retribuzione finale, e incide perché si sa che statisticamente le donne lavorano meno ore e molto probabilmente anche per esigenze di conciliazione, quindi meno ore lavorate, meno monte salariale. Queste meno ore lavorate non derivano solamente dai tanti contratti part-time, ma anche dal semplice fatto che nell'orario di lavoro le donne fanno meno straordinari e hanno meno permanenza al lavoro, perché le esigenze di conciliazione, che culturalmente e organizzativamente sono ancora a carico prevalentemente femminile, non premiano quel concetto di fedeltà aziendale legata alla presenza, che è ancora purtroppo tipico di una cultura organizzativa come la nostra. Per cui sostanzialmente rivedere in prospettiva il concetto di conciliazione, ragionare seriamente sul tema della condivisione non solo da un punto di vista proprio culturale ma da un punto di vista di misure e di politiche, potrebbe portarci un passo in avanti per risolvere sia i problemi di partecipazione al mercato del lavoro delle donne, quindi più occupazione, sia per una più equa distribuzione reddituale e salariale da questo punto di vista, sia molto probabilmente anche una migliore qualità della vita sociale rispetto a una divisione più paritaria.
Dottoressa Cardinali, per concludere con un flash, se ce la facciamo, queste tematiche ci piacciono, torneremo ad invitarla molto volentieri. Lo smart working che diventasse strutturale, finirà questa emergenza prima o poi, anche questo strumento è stato utilizzato in regime di emergenza, diciamo così, diventasse strutturale come prassi di rapporto di lavoro consolidata, potrebbe contribuire a livellare definitivamente i livelli degli stipendi?
Ci vuole tutta una riflessione molto seria e molto non affidata agli slogan rispetto a questo tema, che è una questione importante, rispetto a quello che stiamo trattando oggi, ad esempio il tema della conciliazione vita-lavoro. La sconfitta più grande sarebbe immaginare un'adozione al regime dello smart working come strumento di conciliazione, perché sarebbe l'ennesima gabbia e segregazione per le donne, che si ritroverebbero di nuovo ad assumere l'onere che già hanno del lavoro non retribuito in più all'interno di un orario di lavoro che non esercitano neanche in ufficio ma dentro la propria abitazione. Quindi ci vuole molta attenzione rispetto a far passare il messaggio giusto. Lo smart working può essere una grande prospettiva da un punto di vista per migliorare l'organizzazione, per migliorare il management per qualità e non per computato sulla semplice presenza in ufficio, ma attenzione a non immaginarlo come una soluzione facile che rilasci di nuovo la divisione del lavoro di cura, quindi a carico, certo, delle donne, e non distingua più tra retribuito e non retribuito. Sarebbe un fallimento proprio delle politiche economiche di questo paese.
Allora, chiudiamo con un'altra ricerca, Deborah, perché la ricerca curata dalla dottoressa Cardinali è il lavoro di uomini e donne in tempo di Covid, una prospettiva di genere, prospettiva che abbiamo visto non essere purtroppo così rosea. Un'altra ricerca è invece le policy di contrasto all'emergenza e di sostegno alla ripresa. Una prospettiva di genere, ma la cosa interessante è che è in chiave europea. Quindi, dottor Rizzo, da questo confronto che è tuttora in corso, cosa sta emergendo?
Allora sì, esatto, appunto, abbiamo cercato di capire già a partire dalle primissime battute, quindi da marzo in poi, che cosa appunto i vari paesi all'interno dell'Unione Europea hanno fatto per tentare di contrastare l'emergenza del Covid. Oggi ci concentreremo in particolare su ciò che hanno fatto appunto per la cura dei figli, degli anziani e delle persone con disabilità, insomma di tutta la platea di persone che si sono trovate sia in casa che lavorando fuori casa a dover fare i conti con le necessità di cura.
Dottor Rizzo, abbiamo solo due minuti, le chiedo sintesi con la promessa che la reinvitiamo sicuramente per potercela raccontare nel dettaglio.
Esattamente, allora due elementi. Anzitutto le risposte sono state appunto una conferma degli strumenti che già conosciamo per la conciliazione e per la cura. Questo ovviamente per ragioni di tempo, perché si è dovuto rispondere in emergenza e perché per certi versi sono comunque soluzioni consolidate. Quindi le risposte sono state sostanzialmente la possibilità di avere dei congedi dal lavoro variamente retribuiti, una gamma che va dal 60 all'80% della retribuzione, questo sia per curare appunto i figli che le persone che si sono trovate appunto ad avere a che fare con la gestione della cura delle persone anziane e delle persone con disabilità. Ovviamente il panorama europeo è molto diversificato per quanto riguarda i regimi di welfare, la cultura di genere di ciascun paese e lo stato delle finanze. Quindi sostanzialmente abbiamo avuto appunto risposte tempestive e si tratta di capire poi ovviamente che cosa è successo concretamente, se queste risposte poi sono state efficaci effettivamente, in che misura all'interno dei nuclei familiari, quindi nella vita concreta.
Precisissimo.
Questo è stato il quadro.
Grazie.
Allora, dottor Alessandro Rizzo, visto che la vostra ricerca dovrebbe concludersi più o meno alla fine di novembre, noi la prenotiamo già da ora, così verrà a raccontarci in dettaglio i risultati.
D'accordo, molto volentieri. Grazie
a Valentina Cardinali e ad Alessandro Rizzo, ricercatori INAP, su delle tematiche che ci stanno molto a cuore, così come ci stanno a cuore i mercati finanziari. Quindi io, caro Mauro, ti do appuntamento a domani per la consueta puntata settimanale di Investire Informati. Sei contento?
Ci sarò.
Bene, a domani e grazie a tutti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del Fondo SPAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it